quello che posso evidenziare dall'esperienza che ho fatto di ascolto è che alle spalle hanno un percorso, diciamo, di maturazione non propriamente adatto, non ancora ultimato per poter affrontare un impegno così coinvolgente come quello coniugale. Spesso non si tratta di persone che non si vogliono bene, non hanno buoni sentimenti l'uno per l'altro, ma che mancano di quelle risorse personali che possono garantire la durata. Diciamo che appunto fondamentalmente si tratta di appurare che tipo di cammino personale uno ha effettuato fino al momento dell'incontro e che tipo di persona ha di fronte per poter poi affrontare un progetto di vita insieme.
Lei parte da una considerazione: una coppia di fidanzati non può decidere di sposarsi sull'onda della spontaneità. Che cosa intende dire?
Intendo dire che non basta appunto un semplice volersi bene, un trovarsi bene insieme, bisogna entrare in un'ottica di amore inteso come dono di sé e accoglienza dell'altro, oltre che quello di aver predisposto un buon progetto di vita insieme, più possibilmente che mai condiviso. Quindi lei capisce quali e quante riflessioni, sia a livello personale, sia a livello di conoscenza dell'altro, è necessario aver fatto prima di prendere qualsiasi decisione. Quando intendo appunto spontaneismo, intendo questo senso di seguire un po' l'emozione del momento, l'emozione che l'altro ti evoca, che non è di per sé, almeno l'esperienza lo dimostra, non è un buon consigliere per poter affrontare un impegno così importante.
Sono tre le domande che lei pone ad una coppia in cammino verso le nozze. Aiuta questa coppia ponendo delle domande, invitandola a interrogarsi, appunto a rispondere. La prima di queste domande: il matrimonio è una cosa buona per me?
Esatto, perché si deve partire da un coinvolgimento personale, perché per quanto sia nella natura umana desiderare di vivere accanto a una persona, ricevere il suo amore, di per sé questo implica la necessità di capire e valutare quante risorse io posso dedicare a questa persona e a questo progetto. Intendo dire quanto sono capace di fare spazio a un'altra persona, quanto so valutare i miei limiti e i miei pregi, che livello di autostima nutro per me stesso, quanto sono in grado di entrare in empatia con l'altro, cioè mettermi nei suoi panni. Cioè, una serie di valutazioni personali che potrebbero garantire anche a me stesso felicità e gradimento nel matrimonio. Quindi il primo punto, la prima domanda, diciamo, necessita di partire da se stessi.
Ecco, e la seconda guarda all'altra persona. La domanda è: il matrimonio è una cosa buona per me con questa persona?
Perché ogni matrimonio non si può vivere soltanto facendo riferimento alle proprie risorse, ma anche in una relazione con un altro. Quindi nel libro tendo di evidenziare quali sono i presupposti di questa conoscenza che possono garantirci effettivamente una base sicura, perché se conoscere se stessi è difficile, conoscere l'altro potrebbe esserlo ancora di più. Quindi cerco di evidenziare quali sono quelle coordinate, i punti che veramente possono garantire di averlo conosciuto per quello che effettivamente è.
E lei schematizza questa conoscenza di sé e dell'altro in quattro io: l'io aperto, l'io ignoto, l'io segreto, l'io cieco. Ecco, a grandi linee, che cosa indica questo? In che modo ci aiuta?
E ci aiuta nel senso che quello che ho voluto dimostrare in maniera anche schematica, ma spero efficace, che ci sono vari gradi di conoscenza con la quale si può arrivare alla conoscenza di un altro. Ovviamente c'è un aspetto di io aperto, che è quello che la persona manifesta così spontaneamente, esternamente e senza filtri. C'è una parte di io segreto, dove la persona tende a mantenere appunto più segreta, che invece in una conoscenza vera dovrebbe emergere massimamente. E questo, diciamo, è la parte consapevole di noi. C'è una parte poi inconsapevole di noi che emerge anche senza poterla verbalizzare, una parte che è più nota a chi ci guarda, una parte che forse è proprio ignota, nel senso che riguarda la nostra vita inconscia, quella che forse la maggior parte di noi non riesce neanche a percepire nel corso della vita. Diciamo che soprattutto sull'io segreto e sull'io cieco si gioca molto questa conoscenza dell'altro.
Alla fine di questo discernimento, la terza domanda: quale progetto di vita coniugale intendiamo realizzare insieme?
Esatto, anche su questo l'esperienza mi ha dimostrato che spesso l'assunzione di alcuni impegni si dà molto per scontato, come quello che il matrimonio debba necessariamente sfociare nella procreazione o nel fatto che nel matrimonio si debba rimanere fedeli a vita, per cui molti misunderstanding nascono proprio sul fatto che su alcune questioni poco affrontate prima emergono in tutta la loro problematicità, creando poi nel futuro delle vere e proprie fratture tra i coniugi e spesso portando al fallimento. Quindi non so anche come spendere il tempo libero, come rapportarsi alla famiglia di origine, come spendere magari il denaro.
E lei dice che oltre alla fedeltà una persona sposandosi si dovrebbe accettare di essere fedeli anche a un progetto. Ecco, è importante dunque vivere il matrimonio come vocazione. Insomma, rifacendosi al titolo, l'amore basta? A me sembra che basti e non basti insieme. Che cosa dice?
Certamente l'amore basta, ma un amore che diventa sempre più grande, un amore speciale che unisce in sé il dono di se stessi, l'accoglienza di un altro e la realizzazione del progetto. Questo ci porta a un salto di qualità, per cui l'amore non è più un sentimento, non è un'emozione, non è un'esperienza che viviamo insieme, ma è una scelta di vita che ci porterà a vivere un amore sempre più grande, che farà bene al matrimonio, ma anche a ciascuno di noi. Però la difficoltà che incontriamo oggi è proprio questa, che quando si parla di amore per l'altro si intende, ma l'altro mi va bene, non mi va bene, collima con i miei interessi, non collima. In realtà è un primo step di analisi, ma dopodiché l'altro lo devi accogliere per quello che è e viceversa. Quindi voglio dire, fin quando non si arriva a questa accettazione integrale, il matrimonio non potrà mai durare perché si troverà sempre qualcosa che ci differenzierà, che ci renderà difficile l'accettazione dell'altro, che magari qualcosa dell'altro che ci deluderà.
Ma oggi i giovani ce la possono fare da soli, chi può aiutarli? Ci sono i corsi di preparazione al matrimonio per quelli che frequentano la chiesa, ma insomma bastano.
Diciamo che ho preso tanto a cuore questo problema della preparazione dei giovani alle nozze perché appunto in sede di colloquio finale, quando ormai la coppia è fallita, non c'è rimasto più niente della loro scelta iniziale, mi sono resa conto che molte difficoltà avrebbero potuto essere effettivamente affrontate per tempo e avrebbero evitato tante esperienze dolorose. Diciamo che forse il cammino andrebbe ancora migliorato, iniziative proposte si potrebbero ancora migliorare.
Quindi è un invito, insomma, anche il suo a impegnarsi di più.
È un invito a impegnarsi a livello comunitario, soprattutto nell'ambito ecclesiale, nella comunità parrocchiale, ma anche un invito personale per appunto tutti coloro che accompagnano una coppia di fidanzati. Paradossalmente anche i genitori dovrebbero farsi carico, anche alla luce dell'esperienza personale che molti hanno vissuto nel proprio matrimonio, di farsi carico anche di aiutarli.
Spesso nel suo libro lei cita ciò che Papa Francesco scrive nella sua esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, che appare davvero uno scrigno prezioso di spunti. Mi pare che alla fine verità spirituale che nasce dall'adesione a Dio e da una visione di fede corrisponda alla verità psicologica dell'uomo e della donna. Non sono due cose, una imposta dalla fede e una diversa per gli uomini e le donne che magari non credono.
Esattamente, è proprio questa la bellezza di quel documento sull'amore coniugale, perché si deve partire senz'altro da un buon livello di umanità, cioè c'è uno strato di umanità che va sanato, migliorato, curato, il vero stato che può costituire una base solida su cui creare, ecco, delle reali condizioni di stabilità per un'unione. Cioè non esiste un'unione stabile che non sia supportata da una scelta umanamente valida. E non è difficile perché molte risorse di analisi e di valutazione le abbiamo insite ciascuno in noi stessi. E come dice lei, appunto, questo è garanzia di riuscita nel matrimonio, di qualunque tipo di matrimonio si stia parlando, non solo quello sacramentale, religioso, ma anche quello civile, perché a creare delle reali condizioni di stabilità per vivere un matrimonio, una famiglia, siamo chiamati tutti coloro che affrontano questo impegno, non soltanto coloro che si accostano al matrimonio sacramentale. Quindi il documento, secondo me, è meraviglioso nella misura in cui crede in quest'umanità viva, vera, autentica.